Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
È domenica 26 febbraio, sono da pochissimo passate le ore 9, amici radioascoltatori. Qui, in ritardo questa volta, c'è Francesco Vitale.
Ma Francesco Vitale è già qui, siete su Radio Frate Sole, questo è In Viaggio con la Radio, ma il buongiorno vi arriva anche da
Andrea Meloni, buongiorno a tutti.
Bentrovati, come di consueto, al nostro viaggio settimanale che ci conduce un po' in tutte le varie realtà e attraverso la scelta di argomenti che anche voi carissimi radioascoltatori potete suggerirci. Andrea, un viaggio veramente molto vario in queste ultime puntate.
Sì, sempre temi abbastanza forti, però cerchiamo di alleggerire sempre un pochino anche gli argomenti, qualsiasi, se mi sono perso, continua te.
E a proposito di temi forti, auguriamo innanzitutto a tutti i nostri radioascoltatori, Andrea, un buon inizio di Quaresima. Siamo
entrati
nella Quaresima con il mercoledì delle ceneri, quindi oggi è prima domenica di Quaresima.
È vero. E poi sabato è finito Sanremo, quindi auguriamo a tutti una pronta guarigione.
Le due cose non sono
correlate. Una guarigione, Francesco, rapida per tutti, perché disintossicarsi.
Volevo onestamente entrare a parlare di Sanremo, no? Insomma.
Ma me l'ha detto prima della puntata.
La scorsa puntata.
È vero.
Questa.
È vero.
No.
Fai col dito.
No, è vero. Oggi, per esempio, qui a Roma, da dove noi stiamo andando in onda, è una bellissima giornata, sembra già primavera.
Sembra veramente, come dissi tempo fa, sembra domenica mattina. Bella, assoleggiata. C'è il sole, fa caldo. Da 0 gradi siamo passati a 21, quindi...
Andrea, non ti perdere in questo viaggio come schettino e io, insomma, ricorderei ai nostri radioascoltatori tutti i modi per mettersi in contatto con noi.
Allora sì, tramite il sito www.radiofratesole.it o attraverso le pagine Facebook In Viaggio con la Radio o Radio Frate Sole.
E poi ricordiamo che ci stanno ascoltando in questo momento sui 94.200 MHz in modulazione di frequenza per Brindisi e provincia. Lo stanno ascoltando adesso, in questo momento, nella prima messa in onda, ma perché no?
Ma
anche
io sono il paladino di quelli della replica.
Oppure nella replica delle ore 17.
Che ovviamente
che è di tutto
rispetto. Diciamo le stesse cose. Cioè, lo diciamo anche a chi ascolta alle 9. Alle 17 diciamo le stesse cose.
No, non magari se è sfuggita qualcosa perché ancora le persone sono assonnate.
Sempre noi che diciamo buongiorno.
Sì, però sono le 17. E poi ricordatevi che per i vostri commenti, i vostri messaggi, segnalazioni, insomma, potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica in viaggio con la radio @libero.it o anche
come detto appunto nelle pagine Facebook.
Sì.
O tramite
il nostro blog.
Il blog, Francesco, www.radiofratesole.blogspot.com, dove potrete trovare delle curiosità, delle chicche, le puntate precedenti ovviamente, piccole foto, cose simpatiche postate dal nostro caro Francesco Vitale e da qui presente
Andrea Meloni.
Eccolo lui.
Hai citato internet. Internet è una rete strautilizzata, soprattutto tra i giovani, ma anche adulti, insomma a 360 gradi possiamo dire.
E permettimi, sì, proprio perché strautilizzata, anche alle volte pericolosa.
In maniera pericolosa. Noi, un corretto uso della rete, dei siti internet è molto importante perché, come sapete, sono tanti coloro che ormai fruiscono del web, soprattutto i minori, che magari non hanno ancora una completa competenza e quindi attraverso i vari motori di ricerca possono
accedere
diciamo in strade sbagliate, fare quindi un viaggio, e qui ci sta,
permetticelo,
tutto. Sì, pericoloso. E noi questa domenica vogliamo quindi parlare di uno di questi pericoli, che è la pedofilia. Lo facciamo grazie a un'associazione, l'associazione Meter, una onlus dalla parte dei bambini contro la pedofilia. Perché parliamo di questa associazione? Questa associazione ha un monitoraggio completo della rete internet. pensa, Andrea, che l'associazione Metere ha monitorato fino a 20.390 siti web, 1.087 comunità su social network, segnalate poi alla polizia postale, e 1.113 consulenze telefoniche per gli aiuti o le richieste di, appunto, di contatto, per non parlare, appunto, di 28 vittime di abusi seguite dal centro d'ascolto e accoglienza.
Eh sì, i dati appena elencati nascono appunto dalla grandissima esperienza ormai ventennale che ha questa Onlus, e in tema di monitoraggio della rete internet appunto i bambini vengono addirittura contati uno per uno, così come vengono indicate le fotografie oppure i video presenti sui siti. E Meter non svolge comunque indagini per conto proprio, ma come hai accennato tu prima appunto, segnala alla polizia postale e delle comunicazioni e alle autorità estere quanto accade appunto negli sviluppi del caso e quant'altro.
Perché parliamo di questo tema? Perché alcune settimane fa alla Pontificia Università Gregoriana di Roma si è tenuto proprio un simposio dedicato proprio alla pedofilia da parte del clero, quindi dei sacerdoti. Noi oggi abbiamo il piacere di avere nostro ospite al telefono Don Fortunato Di Noto, che è il fondatore e presidente dell'associazione Meter, la Onlus appunto dalla parte dei bambini contro la pedofilia. Benvenuto Don Fortunato, buona domenica.
Grazie per l'ospitalità.
Prima di tutto, vogliamo un po' brevemente spiegare che cos'è l'associazione Meter?
Meter è un'associazione che nasce su nostra intuizione 21 anni fa, quando ancora non ci si occupava nello specifico di pedofilia e pedopornografia online. E Meter vuol significare proprio la radice di madre come senso di accoglienza, protezione, mettere al centro il bambino nel nostro modo di pensare, ma anche al centro del mondo, attraverso i sistemi di protezione, soprattutto attraverso percorsi di educazione, di prevenzione, informazione rivolte anche alle famiglie. Una realtà associativa che ormai ha raggiunto livelli nazionali e internazionali, sia con le sedi e sia con i gruppi referenti sparsi un po' in tutta Italia, ma anche in alcuni paesi esteri. E questo è un dono che sicuramente nasce da una profezia, perché io sono più che convinto che una rivoluzione culturale nasce sempre dall'attenzione che riserviamo ai bambini, e perché è il bambino che pone in essere una rivoluzione culturale, partendo evidentemente, noi che abbiamo un'identità anche cattolica e cristiana, dal Gesù bambino. Ecco, il Gesù bambino, anche crocifisso, ecco, ci pone in evidenza come non è più possibile e tollerabile pensare che i bambini di oggi, di ieri e speriamo mai del futuro possono essere così maltrattati, abusati, dimenticati nella loro innocenza.
E a proposito di Gesù bambino, proprio lei ha detto che la voce delle vittime è la voce di Gesù bambino vittima, lo ha detto proprio alla presentazione, all'apertura di questo simposio che si è tenuto all'Università Pontificia Gregoriana a Roma sugli abusi sessuali commessi dal clero. E nella prima sessione di questo simposio, che appunto ripetiamo si è tenuto alcune settimane fa, avete fatto ascoltare la testimonianza di questa signora irlandese che da bambina ha raccontato di aver subito abusi da un prete.
Quella è stata sì una importante testimonianza, dove centinaia di vescovi, superiori religiosi e noi esperti, eravamo pochissimi che rappresentavamo un po' tutto il mondo, abbiamo ascoltato quella storia drammatica che sicuramente ha fatto riflettere moltissimo i convenuti. Dall'altra parte però non dimentichiamo che di quelle storie sono storie che di tutti i giorni, ahimè non è una consolazione questa, anzi al contrario, e deve essere la possibilità di poter reagire diversamente. Se è accaduto alla signora Collins e se eventualmente accade oggi, io ho raccolto, è uscito qualche mese fa sulle edizioni San Paolo, abbiamo ritrovato la vita dall'abuso alla risurrezione, sono 14 storie di cui noi abbiamo aiutato, accompagnato in questi lunghi anni, noi abbiamo già accompagnato circa 1.000 vittime in 21 anni, quindi immaginate la drammaticità del problema, del fenomeno. Ecco, questo dimostra che è possibile parlarne, perché parlare ci aiuta a non normalizzare il fenomeno. Ahimè, ci sono ancora delle sacche, sia nella Chiesa sia nella società, che minimizzano il problema, come se fosse una specie di pruriginoso desiderio sessuale di alcuni, oppure delle semplici molestie che si vanno ai bambini, senza sapere che qualunque tipo di molestia, lieve o grave che sia, lede la dignità dei bambini, li rende vulnerabili sempre di più, e questo significa che dobbiamo alzare la guardia. Nessuno può permettersi né di normalizzare, né tantomeno di minimizzare, né tantomeno pensare che in fondo sono cose che si dimenticheranno. Le vittime, posso io testimoniare, che non dimenticano mai l'abuso subito. Ciò significa che bisogna fare poi un lavoro serio di accompagnamento, di accoglienza. La Chiesa non può più pensare di voltarsi indietro, come ahimè è accaduto, dobbiamo dirlo con molta verità e con molta umiltà e anche con un senso forse un po' di vergogna. Oggi non è più il tempo di voltarsi indietro. Io mi appello ai vescovi, mi appello ai sacerdoti, ai religiosi, stiamo attenti a non creare ulteriore violenza che nasce dall'indifferenza riguardo al dolore delle vittime.
Sì, dice bene Don Fortunato, sottolineerei proprio questa problematica. Le vittime che non solo desiderano essere ascoltate, ma come giustamente affermava anche lei, hanno necessità di essere accompagnate e seguite lungo tutto l'arco della vita. Mi confermerà o mi correggerà se sbaglio, c'è anche l'altra faccia della medaglia, e la conseguenza che qualora, e qui magari entriamo anche nel territorio italiano, una persona, un bambino, una bambina avesse ricevuto appunto degli abusi in età, ecco, così piccola, da parte di un sacerdote, di un prete, comunque di un religioso, in futuro ci possono essere anche delle difficoltà a riavvicinarsi alla Chiesa, e abbiamo trovato anche testimonianze di persone che poi hanno anche generalizzato e quindi hanno colpevolizzato l'istituzione perché in quel momento non l'hanno protetto, anzi, come diceva, hanno teso a minimizzare.
Sì, io credo che questo sia importante, cioè nel senso, noi non dobbiamo mai dimenticare che anche un religioso, un sacerdote è un cittadino italiano, e se compie degli atti esecrabili che possono configurarsi come peccato grave per l'aspetto religioso, ma è un reato gravissimo sotto l'aspetto penale, con conseguenze gravi. Immaginate che la nostra legge italiana nei confronti degli abusatori, dei perpetratori di abusi, ha delle leggi sufficientemente pesanti, quindi nel senso come condanna in definitiva, con un giusto processo, con tutte le garanzie che vogliamo mettere in evidenza per l'indagato. Però non dimentichiamo che il sacerdote non è la sua posizione di un cittadino italiano, anzi si aggrava perché la sua posizione ha anche un potere spirituale, ecco, che può condizionare la vita un po' di più probabilmente nei confronti delle vittime. E ciò significa che non, certo, non dobbiamo assolutamente generalizzare, come visto accade per i sacerdoti, come accade per qualunque persona che eventualmente può essere accusata, ecco, di sospetto abuso o di abuso sessuale. Per carità, non dobbiamo fare mai né caccia alle streghe, né tantomeno utilizzare questo meccanismo del sospetto per creare delle difficoltà ulteriori o per discreditare anche non solo l'istituzione. Nel convegno, nel simposio, emergeva proprio questa problematica. Il cardinale Marx di Monaco di Baviera, ma anche gli altri eminentissimi vescovi lo ribadivano: noi abbiamo più difeso l'istituzione che l'uomo, che la persona. Noi non dobbiamo difendere l'istituzione. Gesù Cristo ci dice di stare dalla parte dei piccoli, dei deboli, delle persone vulnerabili, delle persone che sono state soggette di questo tipo di violenza e di abuso. E ciò non significa che il perpetuatore, cioè colui che compie questi atti, se è consapevole e se vuole fare un percorso di recupero, le porte non devono essere aperte. Però è anche vero che bisogna che si assuma anche la responsabilità. Cioè, io non capisco perché nei confronti delle persone normali e laiche ci appelliamo tutti una giusta pena, una giusta detenzione, magari rieducativa, e perché non nei confronti dei sacerdoti? Cosa hanno di diverso?
Giusto.
Anzi, credo che abbiano maggiore responsabilità.
Giusto, e c'è purtroppo alle volte, lo ribadiamo, magari lo ripetiamo, anche questa tendenza a nascondere, quindi no, a non credere. E qui ecco vorrei che lei rivolgesse un invito anche alle eventuali vittime, o meglio in modo particolare ai genitori di queste vittime, perché spesso ci sono due problemi grandi. Il primo, trovare già il coraggio e la forza di testimoniare e denunciare l'abuso avvenuto, perché si prova ovviamente vergogna, si ha paura delle conseguenze, spesso magari si rivede delusa l'unica fiducia nell'unica persona che magari stava lì vicino. E la seconda perché hanno paura anche della reazione dei genitori.
Ma io ribadirei, e la ringrazio di questa sua appunto, un altro aspetto. L'aspetto è questo qua: la Chiesa deve andare a cercare le probabili vittime che hanno subito abusi da parte di sacerdoti e religiosi, ma non solo, anche deve andare a cercare le vittime di una società che ha leso la dignità di queste persone, deve andarle a cercare, cioè questo è fondamentale. Io ti cercherò, dice la parola di Dio, io ti cercherò per darti conforto, per manifestarti come Chiesa, madre di questi figli in cammino verso il regno di Dio, la mia maternità, cioè la mia maternità di accompagnamento, di aiuto. Questo secondo me deve stare al primo posto, cioè la Chiesa deve andare a cercare. È stato interessante nel convegno una cosa che ovviamente la stampa non ne parla mai, perché queste cose non ne parlano mai, quando è stato detto che anche se eventualmente il religioso che ha fatto questi atti non c'è più, è morto, cioè non esiste più dal punto di vista prettamente umano, la Chiesa deve andare a cercare le vittime, deve chiedere perdono anche per questo sacerdote. Quindi questo dimostra la grande misericordia che noi dobbiamo applicare nei confronti di questa situazione. E poi è anche vero che nel momento in cui la Chiesa o la società, io sempre aggiungo che dobbiamo creare un'alleanza tra società e Chiesa, la Chiesa può diventare veramente un buon esempio di buone pratiche per quanto riguarda l'impegno per l'infante. Noi da 21 anni che diciamo che la pastorale della Chiesa non deve limitare soltanto alla sacramentalità, all'annuncio che è fondamentale e principale della missione della Chiesa, ma anche all'aiuto concreto di queste nuove forme di violenza e di povertà. Questa è una delle estreme povertà, quello di abusare dei bambini, creando povertà interiore, povertà perché abbiamo strappato la più grande ricchezza che è la dignità della persona. Allora io credo che deve diventare una pastorale permanente. Allora, nel momento in cui le chiese italiane, in questo caso, ma anche perché no, estere, ma già lo hanno fatto da molti anni, dicono che nella diocesi c'è ad esempio un gruppo meter, un sede meter o eventualmente un punto di riferimento competente, serio, maturo nella fede, che possa diventare un aiuto concreto per le eventuali vittime che sono state trovate coinvolte, non soltanto da parte dei preti ma anche da parte di altre persone. Beh, io credo che questo conforterebbe molto l'animo e la vita delle vittime, ma io credo che aiuterebbe anche come deterrente educativo coloro che eventualmente potrebbero perpetuare questi abusi. Allora, è un impegno comune, non so se riesco a far percepire questo aspetto, cioè non è un fatto legato solo alla Chiesa, anzi al contrario, deve diventare un fatto molto più ampio. E poi perché dobbiamo pensare di ulteriormente avere vergogna? Anzi, se non avere vergogna chi ha abusato di delle persone, coloro che sono stati abusati devono avere il coraggio di sapere che se si rivolgono a qualcuno li ascolta e li accompagna e li accompagnerà anche sempre, come sempre, per un recupero della propria vita, affinché diventino testimoni di una risurrezione e di una redenzione anche loro.
Ricordiamo che l'associazione Meter è presente, come anche Don Fortunato diceva, su tutto il territorio italiano, e a disposizione il sito internet www.associazionemeter.org. Lo ripetiamo, www.associazionemeter.org. Lì troverete tutti i riferimenti, i contatti non solo della sede centrale ma anche di tutti i distaccamenti regionali, magari anche la qualche risposta alle tante domande che magari i nostri ascoltatori vorranno porre.
Una particolare attenzione, ovviamente, che è al centro di questa associazione, ma l'abbiamo anche detto in maniera indiretta, anche a ciò che viaggia nella rete. Don Fortunato, voi monitorate molto bene, in modo particolare i social network e tutte le insidie che girano su internet.
Sì, internet, che noi ripetiamo, è uno degli strumenti di comunicazione importanti e fondamentali, che non deve essere assolutamente censurato o, come dire, brigliato, però evidentemente questo strumento di comunicazione ha favorito e favorisce moltissimo i predatori dei bambini, i perpetratori di abusi, i pedofili e coloro che vogliono fare del male ai bambini. Allora, una maggiore attenzione, una maggiore capacità di evitare di esporre troppo il corpo, ma anche i propri dati sensibili e personali da parte soprattutto dei minori. I minori dovrebbero essere accompagnati, educati sempre e maggiormente da parte di adulti attraverso dei percorsi formativi ed educativi molto più mirati, e credo che sia fondamentale da questo punto di vista la possibilità, ecco, di creare degli incontri sempre di più presenti nelle comunità cristiane, non solo. Noi siamo ben disponibili ad andare nelle diocesi, lo scorso anno ne abbiamo incontrati 44 diocesi, per dire, parrocchie, comunità, ma non solo, anche nel mondo laico, sociale, siamo sempre presenti nei massimi eventi culturali, di convegno, di formazione, anche organizzati da altri enti che si occupano di bambini. Allora, ciò significa che possiamo fare molto di più. Ecco, il nostro sito è uno dei maggiori collettori dove uno può trovare, come ha detto lei, una maggiore informazione, non solo. Siamo presenti a Roma, siamo presenti a Lecce, a Barletta, siamo presenti nella Lombardia, in Sicilia, ora stiamo cercando di aprire anche i gruppi riferenti in Benevento, nel Napoletano, quindi ecco, comunque stiamo vivendo una stagione di diffusione del nostro carisma, in cui moltissimi possono anche prestare il tempo alla nostra realtà associativa. Non costa nulla se non semplicemente una richiesta, e attenersi ovviamente poi al nostro carisma, al nostro statuto. Allora, un appello anche a chi eventualmente vuole mettere a disposizione il proprio tempo, la propria capacità, la propria professionalità. Mi rivolgo dai giovani alle persone anche professioniste, abbiamo bisogno anche di intelligenze che ci aiutano in tal senso.
C'è anche un numero verde che è a vostra disposizione, che è l'800-455-270. Anche questo lo ripeto, 800-455-270. Anche lì potranno trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Don Fortunato, io la ringrazio non solo per la sua disponibilità questa mattina qui su Radio Fratesole, ma anche per tutto il lavoro e l'impegno che sta svolgendo per l'associazione Meter. Lo ripetiamo, Don Fortunato Di Noto è il fondatore e presidente dell'associazione Meter Onlus, da molti anni dalla parte dei bambini contro la pedofilia. Grazie Don Fortunato per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole
Beh, Francesco, visto che non si voleva parlare di Sanremo, abbiamo appena finito di ascoltare Arisa La Notte.
La Notte, proprio direttamente dall'ultimo festival di Sanremo.
Sì, lei stava ancora lì, cioè in diretta, ci ha aspettato proprio.
Siete su Radio Fratesole in Blu, questo è In Viaggio con la Radio, il viaggio di domenica 26 febbraio in compagnia di Francesco Vitale.
E di Andrea Meloni.
Facciamo una piccola pausa.
D'accordo.
Torniamo subito, restate lì.
A tra poco.
Radio Fratesole.
All'inizio la nostra era davvero una storia idilliaca. Sembravamo la coppia più bella del mondo. Poi all'improvviso lui è cambiato. Ha iniziato a mandarmi messaggi di giorno, di notte, a pedinarmi, a aspettarmi davanti casa. Mi sembra di avercelo sempre attorno, anche adesso.
Se sei vittima di stalking o altra violenza, rivolgiti all'Osservatorio Nazionale Stalking. Chiama il numero nazionale 06 44 24 65 73. Visita il sito internet www.stalking.it oppure www.criminalmente.it. Lasciati aiutare.
Radio Frate Sole in Blu, naturalmente.
Eccoci di nuovo qui e Francesco, pronti a lanciare la supposta di Miriam, l'ormai settimanale...
L'editoriale di Miriam Serano. Vediamo cosa da dirci questa settimana.
Vai!
Oggi parliamo di una notizia firmata da Roberta Galeotti, apparsa nel capoluogo.it. È una notizia un po' triste, diciamo, perché è molto brutto speculare sul dolore delle persone. Penso che tutti noi ci ricordiamo il sisma dell'Aquila. La tragedia ha coinvolto 308 vittime nel terremoto. E di queste 308 vittime, alcune hanno voluto provvedere a dei funerali privati. Se non che poco tempo dopo si è saputo che i funerali potevano essere rimborsati dalla protezione civile. E le famiglie, giustamente già provate dal sisma che comunque aveva rovinato case, eccetera, hanno pensato bene di farsi rimborsare. Solo che a quel punto hanno scoperto che i funerali erano già stati rimborsati alle grosse strutture che avevano provveduto ai funerali di Stato. Quindi ci sono 471 bare per 308 vittime del terremoto, che è una truffa spaventosa. Si tratta quasi di 200 bare in più. Speriamo vivamente che la collega giornalista si sbagli, nel senso che sarebbe una notizia veramente terribile. Vediamo di chi sono questi 163 feretri in più e speriamo che, insomma, tra burocrazia e conteggi si risolva tutto nel più breve tempo possibile.
Ringraziamo Miriam Serrano anche per l'editoriale di questa settimana, che ritroveremo tra 7 giorni. A proposito di rubrica, Andrea, permettimi anche a nome tuo di mandare un saluto, un abbraccio affettuoso ad Alessia Forcinelli, che ritroveremo tra qualche settimana.
E noi la abbracciamo molto forte.
La salutiamo con tanto affetto. Alessia, ti aspettiamo prestissimo. È il momento di salutare e di restituire la linea alla regia centrale www.radiofratesole.it.
E non dimenticatevi il blog www.radiofratesole.blogspot.com.
In viaggio con la radio @libero.it per le vostre email alla redazione, che sarà pronta a rispondere. Bene, da Francesco Vitale
e Andrea Meloni
l'augurio di una meravigliosa domenica, ovviamente in compagnia di Radio Fratesole
in Blu,
naturalmente. Buon viaggio.
Buona domenica a tutti.
Ciao.